pas souvent.
Cuore matto, la musica delle nostre mamme.
Si trasforma in un razzo missile col circuito di 1000 valvole. Quello però è Atlas UFO Robot, animazione mitica che merita una trasmissione tutta per lei. No, no. Mille storie da oggi si trasforma in Cuore matto, la musica, l'avete sentito, delle nostre mamme. E lo farà per più mercoledì in questo inizio di 2026, lo farà con il sottoscritto, il gerundio del mattino, ma lo farà soprattutto, qua ci vuole un rullo di tamburi, qualcosa di particolare. Michele, buona sorte, non so se hai qualcosa di particolare. Sì, ce l'abbiamo. Sì, perché anche Darth Vader alla fine diventa buono, non so se per merito della mamma o della famiglia. Sergio Savoia, Herbert Cioffi, prendetelo come un complimento questa
grazie.
Introduzione.
Sì, io lo prendo. Ho cambiato microfono, non so se hai notato, perché quello di prima si stava sfasciando qui, potenti mezzi.
Sfasciando con Ferrando, sempre.
Si stava sfasciando con Ferrando, si è sfasciato con Ferrato, direi, a questo punto. No, hai riassunto in maniera assolutamente magistrale lo scopo, il come dire, il mood, lo spirito di questa trasmissione. Questa trasmissione è una celebrazione delle nostre mamme, non solo delle nostre tre mamme,
certo,
ma della mamma come figura, oserei dire, mistica, filosofica, mamma, la lanciatrice di pantofole, mamma che stanchissima si alza dal letto dove è crollata perché tu sei arrivato tardi e ti chiede se vuoi un panino alle due di notte, quella persona
lì. O ti dice anche questa casa non è un
non
albergo.
È un albergo, ma ti fa il panino comunque.
Sì,
ecco,
sì,
quelle donne uniche che erano le nostre mamme, che noi mammoni, io penso di potermi dichiarare
anch'io,
mammoni, anche tu.
Anch'io,
okay.
Sempre ho utilizzato la figura della mamma come punto di riferimento, addirittura per consultarmi mentalmente, cioè cosa fare, mamma cosa avrebbe fatto
sì,
in questa circostanza, lei cosa avrebbe fatto?
Cioè, tu sei or categoria allora,
sì,
se
no,
arrivi a questo punto.
Io sono così, cosa avrebbe detto? Vediamo un po', ecco.
Ecco, e noi dalle nostre mamme abbiamo appreso tante cose, abbiamo anche imparato a canticchiare delle canzoni, magari abbiamo conosciuto delle canzoni proprio grazie alle nostre mamme. Ed è un qualche cosa, Sergio, che ti rimane un po' sulla pelle, quasi come un tatuaggio, oppure ti entra nelle vene, tu senti quella canzone e automaticamente dici, oh caspita.
Sì, la mamma, a volte anche la zia, la sorella più giovane della mamma che ti faceva conoscere un repertorio un po' diverso, eccetera, eccetera, che aveva il mangiadischi con dentro i 45 giri, ma alcune canzoni, io personalmente, non so, mi riferisco, penso a certe canzoni di Massimo Ranieri, le ho sentite cantate più dalla mia mamma che da Massimo Ranieri, anche perché Massimo Ranieri a casa mia non ci veniva. Cioè
no, non era venuto, no, arrivava solo tramite i dischi,
esatto,
o le canzoni della mamma.
Però io la sentivo cantare, magari anche non benissimo, però c'ho in testa questa cosa. Quindi adesso quando sento Massimo Ranieri che canta una delle canzoni della mia mamma, mi viene questa cosa che mi sorge, no? Tutto. Poi se io sono fortunato, la mamma ce l'ho ancora, ma se uno la mamma non ce l'ha più, è una roba che ti muove,
che ti prende,
delle cose dentro.
Ma lo facciamo un giochino? Adesso ve la propongo,
sì,
così.
Certo, che facciamo un giochino.
Allora, noi siamo qui in tre,
sì,
e giochiamoci un po' di canzoni, un po' di dischi. Giochiamoci un po', per esempio, Herbert, qual è la canzone che associ a tua mamma? Non necessariamente perché era la sua preferita, ma perché magari è la prima che l'hai sentito cantare, o quella che ti ha mandato fuori di testa perché cantava sempre.
Allora, non l'ho sentita cantare, l'ho vista ballare, perché
vale
in quegli anni là, in quell'anno, ricorderete, imperversava il twist. E vidi mia madre ballare come Barbarossa nella canzone di Sanremo. Vidi mia mamma ballare proprio questo twist, era estate. Ed era una canzone ovviamente di Gianni Morandi.
Uh-huh.
E questa canzone, con lei che sorrideva, mi spinse, vieni a farlo anche tu. Ero un ragazzino, ho questa immagine, e mi ha portato dentro tutto un mondo musicale particolare. Poi devo molto dell'ascolto della canzone a mio padre, che era un onnivoro, consumava musica in tutte le direzioni, classica, popolare, dialettale. Quindi c'è stata grande fruizione di musica in generale, come diceva Sergio, appresa attraverso l'ascolto degli altri.
Mm-hmm.
Che però avviene ancora, vorrei dire, perché ci sono generazioni attuali che conoscono Elvis perché l'hanno sentito magari da noi, ma non l'hanno comprato oggi un disco di Elvis. Però, che,
e magari con le parole sbagliate.
Con le parole sbagliate. Sì. Io stesso a casa faccio sentire, dico, sentite questo capolavoro di Elvis, e impongo una linea editoriale che poi finisce per influenzare.
Le parole sbagliate sono quelle alla Celentano. Per
esempio. Cioè quelle che tu pensi che la canzone inglese stia dicendo delle robe che in realtà non sta. Tipo, per esempio, grande classico, non so se sei presente, il ballo del... No, come si chiamava? Il ballo della, delle mele? No,
il tempo delle mele. Il tempo delle mele.
Sì. Con Sophie Marceau.
Che abbiamo. Quella lì.
Words don't come easy, ti ricordi?
Sì.
Words don't come easy.
Questa ancora meglio. Sì.
Ecco, per esempio, io ho un amico che era convinto che parlasse di un prete, Don Camisi.
Don Camisi.
Don Camisi. invece...
Don Camisi.
Don non era Don Camisi, vuol dire le parole non mi vengono facili, non sono bravo con le parole. Words don't come easy. Ma lui pensava che si trattasse di un prete, il prete Don Camisi.
E spiegare quello che stai dicendo, cioè l'apprendimento della musica non direttamente attraverso, non so, radio che, ma fruizione in casa, mamma, parenti.
Cioè, eravamo partiti benissimo, c'era già la poesia e poi Sergio veramente
dopo pochi secondi.
Esatto, allora, comunque allora, ci vuole la parte anche di chi è a casa.
Ci vuole la parte di chi è a casa, ma prima di tutto ci vuole la musica. Allora, attenzione, in questa canzone che stiamo per farvi sentire, scelta dall'ottimo, chi l'ha scelta questa canzone qua?
Questa canzone l'ho scelta io.
Bravo, dall'ottimo Herbert Cioffi.
Ho parlato di Morandi.
Ma no, ma l'ho scelta per vari motivi.
Per vari motivi. Però posso dire una cosa, che quella che doveva farsi mandare dalla mamma a prendere il latte, in realtà è nel frattempo diventata mamma lei, quindi è le nostre mamme si facevano mandare a prendere il latte, perché sennò erano schiaffoni. Tu non è che potevi scendere e incontrare Gianni Morandi che ti doveva parlare.
È vero,
ecco,
è vero.
Quindi fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, questa è una canzone del 62, io sono del 64, mia mamma aveva 18 anni e quindi è probabilmente, forse quella di Gianni Morandi ne aveva anche di meno, di 18 anni, per poter incontrare il ragazzo ci volevano questi sotterfugi.
Esattamente, sotterfugi che venivano utilizzati e raccontati benissimo da Morandi, che in queste canzoncine, chiamiamole così, che poi non è vero perché
non
la musica
poi,
è vero, ha una funzione sociale importantissima, soddisfava un idem sentire di tutti, tutti si ritrovavano, tutti le ballavano. Qui c'è il famoso twist, qui lo puoi fare tranquillamente, lo potete fare e si apre tutto un mondo di ricordi che è indispensabile, perché il ricordo musicale è la chiave della forza di una canzone, cioè se sentendola tu ritorni in quel momento lì, a quell'istante lì, la canzone ha fatto un capolavoro. A questo punto sentiamola.
Michele, andiamo a prendere sto latte.
È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa per uscire di casa. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Devo dirti qualche cosa che riguarda noi due. T'ho visto uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso. Se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te. Ho bisogno di te. Dai, scendi, vieni giù. Dovi sta uscire dalla scuola insieme ad un altro. Con la mano nella mano passeggiava con te. Tu digli a quel coso che sono geloso, che se lo rivedo e gli spaccherò il muso. Fattimi andare dalla mamma a prendere il latte. Presto scendi, scendi amore, ho bisogno di te.
E il finale con dai, muoviti.
Finale meraviglioso, l'inizio della carriera di Gianni Morandi col padre che gli diceva tanto non ce la fai. Vedrai che tornerà in bottega.
Che è quello che lui dice a suo figlio. Pietro, 13 Pietro, giusto?
13 Pietro che ha cambiato, ecco. Che troveremo a Sanremo, eh?
Così lanciamo anche
scusate,
quello.
Ma io non ho capito il riferimento, eh. Se non l'ho capito io, credo che altre persone non l'avranno capito.
Fatti mandare dalla mamma. Dalla mamma, dicevamo, che è l'inizio della carriera di Morandi, col padre che diceva a Morandi... Guarda che non ce la farai.
Quella è la parte che ho capito. Poi dopo okay. Avete detto 13 Pietro.
13 Pietro è il figlio,
di Gianni Morandi che canta.
Si chiama 13 Pietro.
Sì, che cambiato... Rete 1 abbiamo già passato anche dei suoi brani.
Sì, uno con Fabri Fibra ormai è il più potente.
È quello, sì.
E lui andrà al Festival di Sanremo. Ha cambiato il cognome, ormai si usa.
Perché
così.
Sospiri,
Sergio? Ho sentito un senso di oppressione al petto a un certo punto.
Sergio, si cambiano i nomi ormai. 13 Pietro ormai ha cambiato il nome.
Giovanni Invernizzi, che ne so io.
No, non funziona.
Enrico Brambilla, dei nomi
non
funziona. Brambilla mi piace. Okay. Dopo andremo in Brianza, piccolo spoiler. Tra l'altro c'è Piero che scrive: guarda un po', anch'io cantavo Massimo Ranieri, ma mia mamma Julio Iglesias. Valgono le
Che bello.
Anche mia mamma ha avuto il momento Julio Iglesias a metà degli anni 70, così. E io mi ricordo che era ancora l'epoca.
Con la mano sul petto.
Con la mano sul petto. Sono pirata, sono signore. Se Pensami. Mi lasci non vale. La valigia sul letto è quella di un grande addio. Qualcosa del genere.
Mamma. Pensami.
Pensami tanto intensamente.
Con il cuore con la mente,
come se io fossi là.
Bellissima.
Là nel senso lì con lei.
Esattamente.
Allora, mia mamma ha avuto quel periodo lì, in cui, e siccome era quel periodo, tu cosa facevi? Prendevi un giradischi di quelli da 4 soldi, perché a casa mia solo giradischi a 4 soldi, perché eravamo fondamentalmente un po' poveri, e poi passavi interi pomeriggi o sere a registrarli sulle cassette, così li potevi ascoltare in macchina. Ok, quindi io ho questa cosa, quando si è deciso di registrare tutto Julio Iglesias minuto per minuto, delle serate basate a sentire questo che miagolava,
certo.
Perché miagola Julio Iglesias, è così. Però sì, c'è stata quella frase lì.
Allora, però Sergio, tu non ci hai ancora detto la canzone, perché Herbert ci ha detto la sua di Gianni Morandi. La tua canzone è di Massimo Ranieri?
La mia canzone è Rose Rosse oppure Erba di casa mia.
Ok, io ho insistito tanto con questa cosa, grazie Sergio.
Prego.
Per aver aperto il tuo cuore a tutti noi. Io ho insistito tanto con questa cosa perché invece la mia è Gianna, che è del 78.
Che è dopo.
Ecco, e ci tenevo a dirlo proprio per rimarcare questa differenza di età.
Ok, è stato simpatico. L'hai invitato tu?
No, veramente si è autoinvitato, io non volevo, però lui è entrato lo stesso.
Okay. Poi, allora, in verità comunque è Only You dei Platters, perché io ricordo mia madre proprio benissimo girare da una camera all'altra con il mangiadischi e Only You che... Però ecco, è
vicino alle immagini, tra l'altro, che diceva Sergio, oltre a passarle sulla cassetta c'era anche... quella dei dischi 45 giri sul letto
sì.
Con il mangiadischi e si prendevano e li infilavano, perché poi c'era dietro un lavoro pazzesco, perché poi finivano, toglievi, giravi dall'altra parte, poi cioè non è come adesso cliccare, tanto è vero che adesso si parla di un'attenzione limitata ai 30 secondi, perché prima c'era un lavoro, infilavi, dovevi sentire, finiva, usciva, rigiravi
e scoprivi che magari il lato B era meglio del lato,
certo.
A
i lati B, ci sono dei lati B, ragazzi, Azzurro Celentano è una carezza in un pugno, eh. Lato A, lato B, due canzoni strepitose di uno stesso disco, quindi insomma era un mondo affatato. Però volevo dire una cosa non da musicologo, volevo dire che ci tengo a dire una cosa che avrebbe detto mia mamma, tra l'altro, il mondo artistico musicale è sempre stato fondamentalmente uguale. Cioè non è vero quella famosa frase, le canzoni del tempo sono migliori, ma quelle di ora, perché... Innanzitutto c'è una similitudine che noterete. Oggi le canzoni durano 2 minuti e mezzo, queste durano tutte mediamente uguali.
Sì.
Cioè è la stessa cosa. Gli autori erano pochissimi. Prima abbiamo sentito una canzone di Gianni Morandi, c'era Migliacci, Morricone, Mogol. Uguale adesso. Adesso ci sono quei 3 o 4, Dardas, Faini, che fanno le stesse cose. Quindi bisogna stare molto attenti a giudicare il mondo musicale, perché è sempre stato grossomodo quello. Con le stesse mode. Le mode arrivavano, come ora c'è l'autotune tanto contestato. Ai tempi c'erano gli urlatori. Spero di poter parlare degli urlatori.
Anche le urlatrici, comunque.
Sì, certo. Certo.
Allora, nel frattempo, grazie per questa dissertazione dotta che tu ti nella quale ti sei abbandonato.
Ma sì, una robina così.
Noi abbiamo voluto fortemente la presenza di Herbert, perché Herbert dà questo tocco un po' così.
Sì, figurati.
Alzi un po' il livello, sennò qua il livello sarebbe stato...
Cioè, nel gruppo ci vuole quello...
Ci vuole uno un po'
Ci vuole il bello, ci vuole il simpatico, ecco. E ci vuole quello che ne sa.
Sì, adesso vabbè, lasciamo che sia il pubblico a giudicare. Comunque, la canzone che stiamo per sentire adesso, invece, che è Little Tony, grande protagonista degli anni 60, il ragazzo col ciuffo, Little Tony, Cuore Matto, che ha dato il titolo, insomma, la sua canzone ha dato il titolo a questo programma. Little Tony ha scritto un sacco di ha interpretato un sacco di canzoni che sono entrate nel cuore delle nostre mamme e quindi anche nel cuore dei loro figli, che siamo noi. La canzone che stiamo per farvi ascoltare adesso, però, è stata scritta prima in francese. Questo caso sono arrivati prima i francesi.
Questo è un adattamento di Mogol.
Sì.
È romantico, con un arrangiamento bellissimo. Io adoro questa canzone. Tra l'altro, attenzione, non era da poco. Lui era in questa esibizione, in quel periodo lì, stupendo. Ci tengo a dirlo perché l'immagine contava moltissimo. Morandi piaceva alle nostre mamme, Little Tony piaceva, ed è una cosa che era imprescindibile. Quindi
assolutamente.
Bella, romantica.
C'era la dicotomia Little Tony Bobby Solo, naturalmente, certo. Poi altri. Allora, Hervé Villard nel 1965 scrive la versione francese di questa canzone, che è anche la versione originale, che si chiama Fela Rire, falla ridere, insomma così, e poi Little Tony l'anno dopo, con la collaborazione di Mogol, come hai detto tu, butta fuori questa versione con un arrangiamento diverso, molto bello, sono
bello,
d'accordo con te.
I cori sono stupendi.
Ecco, va detto una cosa, che se uno l'ascolta con la mente moderna, la donna qui della storia sembra un po' un pacco postale, cioè tu falla ridere perché ha pianto troppo insieme a me, però attenzione che se la tratti male vengo e me la riprendo. Allora, la donna negli anni 60 era un individuo privo di volontà propria, quindi è un po' così.
Beh, parti bravo, la bambola.
Esattamente, e quello, Little Tony fa la figura di quello progressista, che
sì,
la lascia andare,
ecco.
Si rinuncia, perché
rinuncia,
io l'ho fatta piano,
falla, sì,
falla ridere tu, però guarda che se vedo che non... Quindi ti immagini un Little Tony appostato da qualche parte a controllare,
che
non so, Giovanni Brambilla, non so chi è che deve farla ridere, la faccia ridere. Detto questo, adesso facciamo del sano umorismo, è una bellissima canzone.
Bellissima.
Dedichiamola anche questa alle nostre mamme, alle vostre mamme, alle mamme in generale, anche quelle che stanno per diventarlo.
Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Tu falla ridere perché. Riderà, riderà. Anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te, non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà. Ma se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, ma se tu sciuperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò. Riderà.
Insieme a me.
si ride, ma ci si innamora anche.
E si canta.
E si
perché
canta.
L'abbiamo cantata.
Sì, noi che eravamo qui che cantavamo come tre adolescenti su una spiaggia italiana a metà degli anni 60, che erano le nostre mamme, le adolescenti sulle spiagge, magari non italiane, o in valle qui da qualche parte, dove andavano in vacanza, se andavano in vacanza che non andavano.
E si portava il mangiadischi,
Certo.
Con le pile dentro si portava il mangiadischi.
Io vorrei far notare che quando andavo in spiaggia c'era già lo stereo.
Perché sei giù, vuoi fare quello?
Ecco, no, dicevo, ci si innamora perché, per esempio, riderà, ci scrivono, aia. Questa canzone ha fatto la differenza col marito nel 71. Mm-mm. Tre anni dopo, no, due.
Giuseppina, mamma e nonna, ci tiene a sottolineare, ci scrive dal cantone Argovia, ci dice, e poi Little Tony, sua moglie, la tradiva apertamente, così questa canzone gli stava a pennello a Little. Però non sappiamo se era già
così.
Era già sposato nel 66 Little Tony.
Poi abbiamo la certezza di questi giri di Little Tony, ma certo era l'Elvis italiano del tempo.
Sì, diciamo.
Non... Poteva anche starci.
Magari qualcosa ha combinato.
Olivia chiede se possiamo inserire anche Aznavour in questa compilation.
Allora, noi siamo andati molto sull'italiano in questa canzone, ma potremmo fare delle eccezioni se ben giustificate e ben motivate dagli ascoltatori, per esempio con una storia. Se dietro Aznavour mi racconti una storia che tu, che ne so, quella sera lì incontrato il tuo grande
storia.
Amore, una bella storia.
Voglio una bella storia.
A me Aznavour fa venire in mente solo la pubblicità di un amaro.
Tu non stai tanto bene.
Faceva la pubblicità.
Tu non stai neanche un po' bene. Comunque, vogliamo osservare un minuto di silenzio? No,
dicevo, okay. La storia deve essere talmente bella che poi noi possiamo raccontarla.
Esatto, questo per poter inserire la francofonia in una trasmissione dedicata alla musica italiana, evidentemente ci vuole un buon motivo. Allora, dice Anna Rosa che, vero, c'erano i mangiadischi che sono arrivati nella seconda metà degli anni 60, ma prima era il regno del jukebox. Tu partivi ancora con le tue infradito, con le tue pantofoline, col pareo intorno ai fianchi, te ne andavi sulla duna dove c'era il baretto, mettevi le tue, non mi ricordo quante lire fossero.
Osservavi per lungo tempo cosa, perché lì andava giù una monetina, quindi poi dovevi schiacciare, dovevi sentire
la combinazione,
sceglievi la io stavo tanto tempo, tu sai il mio rapporto col denaro, quindi controllavo bene di non sprecare,
perché 20 lire sono sempre 20 lire,
era un problema, e dicevo, allora vediamo G7 o L1, M4, bellissimo.
Dietro una fila di 18 persone che ti maledivano.
Sì, sì.
La cosa anche interessante è che tu facevi una scelta e poi ti allontanavi e venivi giudicato in base alla scelta che avevi fatto, perché naturalmente obbligavi gli altri ad ascoltare la tua musica. Il jukebox era una cosa meravigliosa. A quei tempi la musica la sentivi o qualcuno te la suonava, o la sentivi alla radio, ma non tutta, oppure c'era il jukebox.
È vero, poi dovevi sentirla.
No, dico, maledetto anche perché se tu arrivavi con più monetine, una volta che mettevi la prima monetina, finché non l'avevi finita, eri tu a mettere le canzoni, se andava
leader,
bene, perché magari
leader.
Mettevi anche la stessa per 10 volte.
La potevi anche dedicare, eh? A me è capitato di dedicarla al jukebox, bello anche questo.
La prossima si può dedicare secondo te?
La prossima è l'ambientazione che diceva un po' Sergio.
Spiaggia,
siamo
estate.
Sono quelle estate lì.
Quell'estate che immaginiamo torride, estate dove noi eravamo bambini, i pomeriggi non finivano mai, i genitori dormivano, fra virgolette, metto tra virgolette perché non proprio tutti dormivano, i genitori erano giovani, facevano anche altre cose, e quindi voi venivate spediti, lui no perché è giovane, venivamo spediti fuori a gironzolare, e gironzolavamo in questi pomeriggi assolati, questo meriggiare pallido e assorto, per citare Montale, durante il quale si poteva finire in una zona dove c'era o il gelatino da mangiarsi oppure della musica da scegliere. E sceglievi. E la musica d'estate era questa qui che state per sentire.
Allora, tuffiamoci in estate con Riccardo Del Turco.
Luglio col bene che ti voglio, vedrai, non finirai, ai 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 ai. Luglio m'ha fatto una promessa, l'amore porterai, ai 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 ai. Anche tu in riva al mare tempo fa, amore amore, mi dicevi, luglio ci porterà fortuna, poi non ti ho vista più. Vieni
da me c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio si veste di novembre se non arrivi tu. Luglio sarebbe un grosso sbaglio non rivedersi più. Ma perché in riva al mare non ci sei? Amore, amore, ma perché non torni? È luglio da tre giorni e ancora non sei qui. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Luglio stamani al mio risveglio non ci speravo più. Luglio credevo ad un abbaglio e invece ci sei tu. Ci sei tu in riva al mare, solo tu. Amore, amore, e mi corri incontro. Ti scusi del ritardo, ma non mi importa più. Luglio ha ritrovato il sole, non ho più freddo al cuore perché tu sei con me.
Cosa succede? Che i genitori vanno in camera, vanno
sì,
a dormire,
fanno la siesta.
Esatto, e Piero dice: non mi capacitavo. Andavano a dormire, però non mi capacitavo perché mettessero la musica.
Chissà perché, strano. Perché ti mandavano a dormire a te, non è che potevi ascoltare la musica. Loro andavano a dormire con la musica, i genitori di Piero, questi due malandrini. Ecco,
quanti fratelli e sorelle ha avuto Piero dopo?
Bravo, bravo.
Bella, una bellissima immagine. Devo dire che ci eravamo detti prima di cominciare questo programma che avremmo legato il programma anche ad alcuni oggetti. In effetti, pian piano lo stiamo facendo, no?
Certo.
Abbiamo... Per esempio il jukebox, la fila davanti al jukebox, il guardare i colori delle combinazioni. Poi adesso tu mi stavi raccontando, stava venendo fuori, i giochi da spiaggia.
I giochi da spiaggia.
Sono alcuni bellissimi.
Siamo nella stagione ideale, tra l'altro.
Sì,
la fantasia vai dove
perché
vuoi.
Perché gennaio è il mese che non finisce mai, specialmente se hai un mese di ritiro dalla patente, come c'ho io. È il mese in cui tu sogni veramente l'estate. Sogni l'estate e sogni questi giochi da spiaggia che c'erano.
Qual era il tuo preferito?
Allora, io mi ricordo, però questo era più tardo, questo era metà anni 70, era un gioco dove c'era una specie di pallone di plastica con una forma da pallone da rugby.
In mezzo delle corde.
Delle corde, tu aprivi le braccia e questo faceva scivolare il pallone.
Dovevi
verso...
far male all'altro.
Allora, esatto. A me viene in mente Diablo, ma non è Diablo, perché Diablo è quello invece, no, con Diablo... le due bacchette, una corda
e un cilindro che...
Esatto, sì. Quindi quella cosa lì adesso...
Come si chiamasse
diteci
quella cosa?
Come si chiama quella palla da football che dovevi far viaggiare.
Io invece vado nelle bigliettine, quelle con la pista sulla sabbia, con dentro delle immagini di sportivi, ciclisti. Io avevo quella...
Scuole di pensiero, Formula 1 o ciclisti?
Io avevo quelle con dentro Stefano Ferrando, quelle immagini lì, bellissime.
Sciocco.
Rossa era la tua, sciocco. E con quella facevo la spanna proprio, alzavo e tac, andava dentro.
Con le biglie da spiaggia non fai la spanna.
Alzavo.
Quelle con quelle di vetro.
No, alzavo anche con quella di plastica.
Comunque anch'io biglie di plastica e la mia preferita era GB Baron Kelly, perché già questa cosa GB Baron Kelly già non ci stava in tutta la biglia.
Ce n'era, erano in una retina, in una retina, poi le scuotevi, la sabbia andava giù e via.
Ho una comunicazione importante.
Prego.
Piero ci dice, ma dovremmo verificare, ci dice che quella famosa palla di cui abbiamo parlato prima, si aprivano le braccia con i due fili, la palla andava... Si chiamava Going.
Bello, mi piace, bello, potrebbe essere possibile.
Poi c'erano i tic tac, che erano quelle due palline di un materiale più duro del diamante, che tu dovevi far rimbalzare sul polso.
Che paura.
Gente che si è fracassata i polsi, sì, per tutti gli anni 60 e 70 con quelle cose lì, eccetera.
Sì, è vero.
Oppure un'altra cosa è un cestino, praticamente, sì, con una molla, una pallina che questa esatto.
E tu la dovevi riacchiappare col cestino. E noi facevamo quelle robe lì nell'epoca in cui non avevamo ancora cominciato a piazzarci al posto giusto per intercettare le ragazze. Noi maschietti giocavamo con queste cose. Le avremmo poi lasciate da perdere per poi cominciare a interessarci di altro.
Sbaglio se dico anche che erano gli anni dei canotti?
Certo.
Cioè il canotto in sé come oggetto, che ora è scomodo perché gonfi dentro i remi. Il canotto, io avevo un canottino, erano gli anni, erano proprio quegli anni. Mi ricordo, mio padre era un cultore, poi dovevo portarlo.
Canottino con cui sei arrivato in Libia anche.
Esatto,
in Libia,
sì, una volta sì, e pensa, mi facevo anche, portavo anche delle persone.
Certo, hai iniziato un'attività. Sì,
allora, però attività. Adesso tu lo dici ridendo, ma io...
Sei venuto in Libia con me.
No, Alba Adriatica, ancora il terrore, perché... Sono andato troppo
oltre
a largo
la scogliera,
e non riuscivo
Croazia,
a rientrare, non riuscivo a rientrare. Quindi
comunque
paura.
Voi li prendete in giro, ma il canottino, guardate che non è è un oggetto ora desueto, allora. Perché il canotto cosa?
No, volevo, scusate, nel frattempo è arrivata la foto del gioco con la palla.
Sì, vai.
Sì,
perfetto,
sì.
C'abbiamo lì la foto. Ma volevo tornare un attimo su Del Turco, perché tu mi dicevi che il povero Del Turco, quello di Luglio, col bene che ti voglio,
è stato molto criticato. Perché Luglio, col bene che ti voglio, gli dicevano: vabbè, ma che canzone è? Ma cosa
rima banale.
Che gioco è? Lui rispondeva: dei Beatles, però vi piace, obladì, obladà. Io non posso cantare Luglio col bene che ti voglio. Secondo me aveva super ragione.
Sì.
Scritta in un giorno in una mansarda di Fiesole.
Tanto canzone. Per dire, non è che ci sono molte cose che rimano con Luglio, rime perfette con Luglio, ce n'è poche, ce ne sono, a me me ne vengono in mente due. Una è Buglio, che è un termine arcaico usato da Dante, poi si è stufato Buglio. Anche lui, che significa confusione, e l'altro è Muglio, che significa rumore.
Ora, imbroglio.
E non è una rima perfetta.
Non è una rima perfetta.
È vero che anche lui dice col bene che ti voglio.
Voglio.
C'è Scoglio che fa rima con Luglio, tant'è vero che esistono versioni scurrili di questa canzone proprio con rime che non c'entrano niente. Quindi il povero Del Turco si è scelto un mese che non rima con molta roba. Agosto già rima con più cose.
Però
giugno
non...
almeno pugno grugno lo puoi.
Però non c'è Luglio. Che passi che tu dica Luglio col bene che ti voglio.
Quindi cioè... Alla fine chi ha vinto?
Ha vinto
lui.
Criticato Del Turco, hanno mai criticato Patti Pravo, Herbert?
Patti Pravo l'hanno
tanto,
criticata
sì,
per alcuni atteggiamenti, però è stata un'icona incredibile, anche perché ci sono dei passaggi che dico così a memoria, senza allora, tutta la vita in dorso duro a Venezia, aveva creato un'immagine prepotente e potente. Copertine di Playboy, la sapevate questa?
No.
Copertine di il no a Fellini, sono le cose che mi ricordo. Attualmente ricantata da Madonna, che ha ripreso per una pubblicità proprio la canzone che ascolteremo tra poco, e che riprende il tema che diceva prima Sergio, dicendo: attenzione, è una canzone dove c'è una donna vista un po' come un oggetto, no? E lei racconta proprio questo alla fine degli anni 60, parlo della bambola, ovviamente. Poi icona del Piper, i vestiti. Sarà di nuovo a questo festival di Sanremo. Io sono un po' scettico, perché secondo me è un'immagine che deve rimanere tale, però staremo a vedere cosa succederà.
Tu mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sono triste stanca tu. Pensi solo per te. No ragazzo, no. No ragazzo, no, del mio amore non riderei. Non ci gioco più, quando giochi tu sai far male da piangere. Da stasera la mia vita nelle mani di un ragazzo, no, non la metterò più. mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Poi mi butti giù come fossi una bambola. Non ti accorgi quando piango, quando sarà triste piango, pensi solo per te. No ragazza, tu non mi metterai tra le 10 bambole che non ti piacciono più. Gira, o mi butti giù, o mi fai gira.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.
Mi butto con te e faccio di tutto, e faccio di tutto per stare con te. Quante volte mi credevo che invece no, invece no. Tu guardavi tutti meno me e io credevo invece che ho deciso che mi butterò. E qualche cosa combinerò. Questa volta non ci sono se per me tutti adesso tocca a me. Stasera mi butto con te. E faccio di tutto per stare con te. Tu non credi che invece sì, dal momento che mi vedi qui, mi sembra che ora invece sì, ho deciso che mi butterò, ma devi fare qualcosa che tu, questa volta non ci sono se, io non parlo adesso tocca a te. Stasera mi butto, mi butto con te. E faccio di tutto.
Ho deciso, Herbert, che questa è una grande storia. Ho deciso, anzi.
Questa è, secondo me, la più bella in assoluto.
Faccio di ciuccio. Sì.
Allora, questa è la storia più bella.
Questa è l'invasione di quelli che arrivano, gente che parla inglese. Il mercato italiano non era ancora pronto a sentire canzoni veramente in inglese, ci stava arrivando. Beh, quindi cosa fanno? Cantano in italiano, a volte versioni di canzoni inglesi, a volte cose completamente inventate con questo accento qua. La cosa curiosa è che poi anche certi cantanti italiani di certi gruppi hanno cominciato a far finta di avere l'accento inglese perché faceva un po' in, no? Allora, qui siamo alla fine degli anni 60-68.
Sì,
quindi
sì, sì,
il nostro focus è proprio quel periodo che abbiamo definito il boom economico, insomma inizio anni 60 fino a metà anni 60.
Boom economico.
Ecco, ed è il periodo in cui le nostre mamme, la mia mamma aveva, mia mamma è del 44, quindi nel 64 aveva 20 anni, nel 64 arrivo io tra l'altro sul più bello, e, sul più bello per lei, che dopo non è stato più così bello perché...
che dopo arriva un
e
lavoro.
Dopo dovevano dormire il pomeriggio, questo era un po' il problema.
Dopo
capisci?
Si dormiva veramente e non si poteva ascoltare i
camerieri. Esatto. Esatto,
ma qui stiamo parlando di un cantante o di un pugile?
Qui parliamo di un pugile americano che prese un pugnone, un grande gancio che gli impone poi l'utilizzo degli occhiali da sole, mm-hmm, perché aveva un problema all'occhio. Ma quello che secondo me è incredibile, che poi viene, si imbarca su una portaerei con un gruppino, un gruppettino, e suonava, tra l'altro bravissimo, era un musicista bravissimo. Ma il genio, secondo me, è di due furfanti che chiamo così simpaticamente, che sono Arbore e Boncompagni, perché lui viene incontrato a Napoli, al porto di Napoli, e loro dicono: ma perché a questo qua non gli facciamo cantare una canzone in italiano con questa, questo accento? Ed esce Stasera mi butto, con un'esibizione, vi invito ad andarla a vedere su YouTube.
Allora, voi stavate cantando Stasera mi butto, anche Michele in regia la stava cantando.
È vero, ma la cantano
quindi,
tutti.
Ecco, io invece provavo dolore alle ginocchia, mi facevano male i legamenti. Di pensando, perché? Eh no, perché lui fa delle cose pazzesche, cioè sì, tira molla e
lui
è meno
faceva
elastico.
La spaccata. Faceva la spaccata.
E con le ginocchia andava.
Con le ginocchia, sì. Saltava sul palco con una mano sola, veniva annunciato, vince il Festival Bar, tra l'altro, con questa canzone. Mm-hmm. Ragazzi, è Rocky Robe, stasera mi butto, genialata del mercato, e sì, con queste spalle meravigliose, tutta un'epoca, tutta una serie di immagini.
Comunque, tornando un attimo a Luglio, che ha lasciato il segno. Luglio ha lasciato il segno nei nostri ascoltatori.
Questo mi piace. Non ci dormiamo stanotte.
Ci stanno arrivando proposte di rime. Sapete che di Luglio, col bene che ti voglio, esistono versioni scurrili che cantavamo noi ragazzini all'epoca. Qua ce ne ricordano alcune. Cito quelle che si possono dire, tipo: Luglio, mi tuffo nel petrolio, mi sembra un bell'intruglio, ai 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 ai. E allora, questa è una cosa abbastanza tranquilla.
Ma se sono scurrili, Sergio, ti informo che questa trasmissione, sì, esattamente come Mille Storie, va in replica notturna. Se vuoi, visto che non siamo in fascia protetta, possiamo fare una versione.
No, se posso, torniamo noi di notte e la facciamo in un'altra versione.
Facciamo la versione con il pallino rosso.
Ecco, alle 11.45 invece posso buttarmi io?
Sì, sì.
Mi allargo lanciati, così. Amici. Lanciati. Sì. Amici, Erbe e Sergio, sì, tra una settimana ci ritroviamo, cosa dite?
Ma
e
sì,
ascoltiamo altre canzoni. Ma lasciamo sì, i dischi sul letto. Lasciamo lì il mangiadischi.
E chi è che cambia le lenzuola?
No, lasciamolo.
Aspetta
così, non si tocca.
Io ho una proposta che mi tremano le vene ai polsi, guarda qua, vedi le vene azzurre dei polsi, come diceva De André. E se noi la settimana prossima coinvolgessimo anche colui che arriva adesso e di cui noi non siamo degni di allacciare i calzari, cioè Antonio Bolzani?
Dillo solo se lui non lo sa.
Dillo,
ecco,
piano.
Ecco. E gli dicessimo: senti Antonio, fai così, vieni con noi e quel quarto d'ora prima lo sacrifichi.
Ci sto.
Per parlare delle canzoni delle mamme. E io credo che potrebbe piacergli, ma quindi, glielo diremo.
Quindi lui potrà chiedere meglio Little Tony o...
Come fa
o
lui
Bobby
però.
Solo, beh,
mi piace con quel cipiglio. Meglio, meglio, ecco, bellissimo.
Glielo proporremo, prima lo tiro scemo a Sambuche e poi vediamo.
E prima va. Le notizie in lingua facile. Grazie ragazzi.